This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
Paolo, ho buone notizie. Un pianeta instabile. 95 probabilità che ci sia un pianeta instabile su Fantascientificast. Forse uscirà dalla sua opera e colpirà una stella. Cosa facciamo? Lo distruggiamo?
Era quello che cercavo. Dai, prendi le carte di navigazione, adesso.
Eccole qua.
Ok, adesso andiamo. Allora, mettiamo un po' di musica, Omar.
Che dici? Bene.
Shine down, but I see only one. When I think I'm over you, I find I've just begun. The years move faster than the days. There's no warmth in the light, and how I miss those desert skies. Your cool touch in the night. Benson, Arizona.
Fantascientificast, puntata numero 9, un inizio un po' sopra le righe.
Sì, direi di sì questa volta, ma la citazione era d'obbligo, vero Paolo?
Eh beh, molti tra gli ascoltatori avranno riconosciuto l'incipit, ma soprattutto la colonna sonora di un noto film del 1974, definito B-movie, ma...
Sì, beh, secondo me è un signor B-movie, direi.
Un signor B-movie, ed è proprio il tema della Tavacron di questa puntata numero 9, e quindi entriamo subito nel vivo della trasmissione. My body flies the galaxies, my heart longs to be there. Benson, Arizona, the same stars in... E ovviamente stiamo parlando del film che ha lanciato un regista molto importante per la fantascienza, che è John Carpenter, e il film, come dicevo, è Dark Star del 1974.
Esatto Paolo, allora diciamo che, come giustamente dicevi te, fondamentalmente Dark Star è famosissimo soprattutto perché è stato il primo lungometraggio diretto da John Carpenter. Una brevissima introduzione storica su questo film: era un progetto che John Carpenter aveva fatto quando frequentava ancora l'università. Aveva già realizzato una sorta di piccolo cortometraggio che dopo è stato ovviamente allungato, e da questo allungandolo è diventato Dark Star, collaborando anche con un suo compagno di università che era il famosissimo e ahimè compianto Dan O'Bannon. Dan O'Bannon, diciamo, qui non voglio poi sconfinare troppo, però è un personaggio estremamente famoso perché è stato un grossissimo sceneggiatore di film di fantascienza. Ricordiamo la trilogia di Alien, ricordiamo praticamente Space Vampires, che tra l'altro è un altro, magari sarà un altro protagonista di una Tavacron. Ricordiamo anche Atto di Forza. Tra l'altro era stato anche, questo interessante, preso dentro in una sorta di progetto di un film su Dune, prima di quello di David Lynch, in cui tra l'altro collaborava anche Moebius, per intenderci, però è un progetto, come dire, morto nella culla.
Peccato, perché il duo prometteva bene, insomma.
Allora, Dark Star, come avevamo ben definito all'inizio della trasmissione, è un signor B-movie, ma definirlo B-movie secondo me è sbagliato, perché è sicuramente una produzione a basso costo e si vede ovviamente dagli effetti speciali, no? Che sono veramente low budget, però secondo me è una
creatura aliena, era qualcosa.
La creatura aliena era stratosferica, guarda, poi rivedendolo adesso, veramente era troppo geniale.
Era fantastico.
Diciamo che è geniale perché è un film che chiaramente secondo me si ispira a due opere di Stanley Kubrick, che sono praticamente Il Dottor Stranamore e 2001 Odissea nello spazio, però soprattutto vista su altri piani è una Dio, passami il termine Paolo, un elogio all'alienazione e alla vena distruttiva che c'è all'interno di noi uomini, ecco.
Vero. Sì, sì, sì. Cioè questo equipaggio di strampalati è proprio, esatto, l'emblema di questo tema.
Diciamo, introduciamo brevemente la trama, che è molto, se vuoi, per assurdo anche abbastanza lineare. Però
poi, vabbè, poi la scoperta la lasciamo agli ascoltatori.
Sì, esatto, anche non cercheremo di non dar spoiler perché il bello Dark Star va visto soprattutto. Parliamo di questa astronave, appunto, diciamo che non è ben collocato il periodo temporale, grosso modo si capisce che era intorno al XXII secolo, però non è ben specificato. C'è questa astronave che è la Dark Star, appunto, che ha come missione il distruggere pianeti instabili, cioè pianeti che apparentemente non erano stabilmente nella loro orbita, ma rischiavano di creare sconquassi nei loro rispettivi sistemi solari, al fine di favorire la successiva colonizzazione dei vari sistemi solari da parte dell'umanità. Ovviamente, in questo caso non c'era... valeva il principio della relatività di Albert Einstein. Qui dopo ovviamente Paolo, te, dato come essendo cugino, parte cugino di Scientificast, potresti magari spiegarla bene meglio. Per cui c'era il teorema che, per intenderci, da loro 10 giorni nello spazio equivalevano a 10 anni sulla Terra, no? Perché viaggiavano a velocità prossima a quella della luce, no?
Esatto.
Di conseguenza, cosa succedeva? Si vedeva fondamentalmente queste persone che ormai da una parte erano completamente fuori di testa, ma un fuori di testa dovuto a questa alienazione, proprio erano una missione al limite dell'assurdo, i rapporti interpersonali fra di loro che ormai si erano completamente distrutti, e poi soprattutto il fatto che il loro comandante era praticamente morto, diciamo, e qui mi fermo se no cadiamo troppo nella trama, era, diciamo che era praticamente morto ma in effetti esisteva ancora, qui mi fermo. Tutta la situazione crolla, e qui magari la citazione a 2001 di Odissea nello spazio è veramente fondamentale, quando per una serie di guasti fortuiti una delle bombe letteralmente intelligenti, perché qui parliamo veramente di bombe intelligenti,
perché che parlano proprio.
Sì, avevamo detto un'intelligenza artificiale, che servono per distruggere i famosi pianeti stabili, per un guasto riceve il comando errato di uscire ed esplodere, quando non doveva, per intenderci. fino ad arrivare a uno, secondo me, dei più bei dialoghi sul dilemma cartesiano della storia della cinematografia mondiale, secondo me, che poi è il punto finale del film. Però qui mi fermo.
Sì, sì, lo lasciamo agli ascoltatori. Cosa c'è da dire poi di questo film?
Diciamo che secondo me...
$60,000 dollari di budget, ricordiamo. Quindi non vi aspettate...
Sì, gli effetti, come dicevamo, gli effetti speciali e questo. Diciamo che c'è le note tecniche sono queste. In Italia è arrivato molto tardi. Io mi ricordo che per assurdo in Italia girava, parliamo dei primi anni 80, nel circuito del cinema de sé. È stato uno dei primi film trasmessi in un bellissimo programma che era la sera del venerdì alle 22:30 intorno agli anni 80 su Rai 3, dedicato al mondo della fantascienza, che ci ha fatto vedere pellicole fino ad allora mai uscite sul piccolo schermo, e aveva esordito con Dark Star. Tra l'altro, Paolo, non esiste una vera e propria edizione in DVD, esiste un DVD originale che consiglio a tutti i nostri ascoltatori, che era uscito per il 30° anniversario della pellicola, è ancora reperibile sui circuiti su Amazon, e ovviamente lo indicheremo nelle show notes dell'episodio, che è diciamo rimasterizzato con alcune scene, neanche scene inedite, con il making of e alcune interviste. È interessante sapere due cose, e sono curiose, che il compianto Dan O'Bannon fa anche una parte abbastanza fondamentale come attore all'interno del film. E poi soprattutto la bellissima Benson Arizona, di cui abbiamo fatto l'introduzione, c'è anche John Carpenter dentro, sia come musicista che come cantante.
Sì, sì, sì. Questa era una chicca.
Per cui, ragazzi, consigliabilissimo, e veramente scoprirete veramente un signor B-movie, secondo me.
E questo è solo, diciamo, il primo titolo di Carpenter che abbiamo discusso fino ad oggi, quindi ce n'è ancora parecchi da, sì. da The Fog, forse, no, The Fog è più...
Io andrei su...
La cosa, che...
Il mitico Essi Vivono, che secondo me è poco capito, ma però veramente anche, diciamo, sottovalutato, ma eccezionale anche quello.
Starman.
Bravissimo.
Poi... il remake del Villaggio dei Dannati, se non mi sbaglio, l'aveva rifatto lui. Esatto, sì. Beh, il remake del 95 era stato fatto da lui, tra l'altro con un Mark Hamill, secondo me, molto sottotono. Comunque, vabbè.
E poi scusa, come non citare, anche se diciamo è al limite, è on the borderline sulla fantascienza, però scusa, 1997, Fuga da New York.
Vabbè, ci togliamo il cappello, quindi ci sarà ancora molto da dire su questo regista che tanto ha dato alla fantascienza. Per oggi direi che ci fermiamo qui. E entriamo quindi nel secondo quadrante di Fantascientificast, puntata numero 9, con il nostro professore.
My God, it's full of stars.
Anche oggi per il quadrante My God is Full of Stars, dedicato alla fantascienza Gold Edition, abbiamo direttamente dalla nave Resurrection il nostro amatissimo Cylon Prof. Ciao Massimo.
Ciao Omar, come stai?
Ma direi caldamente bene, visti.
La temperatura si è alzata.
Esatto,
eh?
Esatto, ma poi qui c'è sì. un'umidità degna di una foresta vietnamita, per intenderci.
Addirittura. Anche qui è stata una giornata molto calda, però invece in serata si è rinfrescato, c'era un bel venticello, quindi ci stiamo godendo, diciamo, questo cambio gradevole di temperatura. Senti, Omar, io questa sera, per questa puntata di Fantascientifica, sto una richiesta un po' particolare da farti. Mi devi promettermi che quello che ti dirò resterà assolutamente tra di noi, perché... devo fare una confessione. Mamma, posso?
Mi sto spaventando, però vai pure, Massimo.
Devo dirti che mi sto sentendo progressivamente un po' poligamo, perché ogni volta che diciamo, grazie all'occasione di Fantascientificast, no, sto rivisitando la mia storia fantascientifica, la mia collezione di libri e così via, mi accorgo di quante volte mi sono innamorato e che, ahimè, questi amori sono lì, pronti a risbocciare, e spero proprio veramente che mia moglie non ascolti questa puntata di Fantascientificast, perché ogni volta mi riscopro no, assolutamente, follemente innamorato dell'autore o del ciclo che poi scelgo.
Caspita, però Max, questo lato romantico da te, guarda...
Non te l'aspettavi, no, da, un silone.
Ma è veramente stupito, guarda.
Da un silone non te l'aspettavi. E beh, adesso ti vado a spiegare, perché questa sera voglio presentare, parlare di un miniciclo composto di due romanzi che si intitolano rispettivamente Brani delle Stelle e Ritorno alle Stelle di Edmond Hamilton. Edmond Hamilton è uno dei grandissimi protagonisti della fantascienza, per farti capire, diciamo, ha dato vita a una serie di, anche di, potremmo dire, spin-off, alla serie di Capitan Futuro, con tutti i cartoni animati che lo hanno caratterizzato, e uno degli ispiratori in qualche maniera delle grandi saghe della fantascienza cinematografica. Per esempio, in questi due romanzi si ritrovano molte delle ambientazioni che ispirarono Lucas per Star Wars. È sposato con Leigh Brackett, che è stata una delle sceneggiatrici, appunto, di Star Wars, in particolare della seconda puntata della prima trilogia, e quindi, diciamo, si tratta di un colosso della fantascienza. Io però sono follemente innamorato di questi due romanzi, che sono I Sovrani delle Stelle e Il Ritorno alle Stelle, e per farti capire perché vorrei leggertene un brevissimo brano.
Va bene.
Il dottor Keog domandò con voce tranquilla, rassicurante. «Avevate mai consultato uno psichiatra prima di oggi, signor Gordon?» Gordon scosse il capo. «Non ne avevo mai sentito la necessità. Voi lavorate nel ramo delle assicurazioni, vedo. Infatti, a giudicare dalla posizione che avete raggiunto nella vostra società, dovreste essere un uomo molto brillante nel vostro lavoro. Ho lavorato sodo in questi ultimi anni», disse Gordon, e lo disse in un tono così bizzarro che Keog sollevò lo sguardo e lo fissò per un lungo istante. «È un lavoro che vi piace?» «Non particolarmente». Keog tacque per qualche istante, studiando con estrema attenzione la cartella sulla quale erano scritti i dati essenziali della vita di Gordon. «Vedo che non siete sposato», disse Keog. «Vi dispiacerebbe dirmene il motivo?» «In parte si tratta dello stesso motivo per cui sono venuto qui, dottore. Vedete, c'è stata una donna...» Si interruppe, incerto, e poi disse con improvvisa determinazione. «Dottore, io voglio scoprire con certezza se ho avuto delle allucinazioni». «Allucinazioni? Che genere di allucinazioni?» domandò gentilmente lo psichiatra. «Allora non avevo alcun dubbio», disse Gordon. «Allora era tutto vivo, reale, più vivo di quello che mi era accaduto prima, di tutta la mia vita precedente. Ma adesso non so più cosa pensare. Voglio essere sincero con voi, dottore. Anche se il mio è stato solo un sogno, io non voglio perderlo. Non voglio dimenticarlo. Anche se è stato un sogno, per me si tratta di una cosa più preziosa di qualsiasi realtà. Ma so bene che se io...» Oh diavolo, si alzò e cominciò a camminare su e giù per la stanza senza alcun motivo, con le larghe spalle curve e i pugni serrati. E poi, senza voltarsi, Gordon cominciò di nuovo a parlare. «Ho creduto di raggiungere le stelle e i mondi lontani, che gravitano intorno ai più remoti soli degli spazi siderali, non in questo nostro tempo, non nel presente, ma nel futuro, 200.000 anni nel futuro. Io ho udito la musica dell'aurora, la musica che viene dalle montagne di cristallo che circondano Troon, quando i raggi bianchi di Canopole riscaldano all'inizio del giorno. Io ho banchettato con i sovrani dei regni siderali nella sala delle stelle e alla fine sono stato io, proprio io, a guidare le flotte dell'impero nella battaglia decisiva contro i nostri nemici, gli uomini della Lega dei Mondi Oscuri. Ho visto le astronavi perire come immensi sciami di lucciole al largo della costellazione d'Ercole». Keog disse: «Voi eravate felice in quell'universo futuro?» Gordon rifletté per un momento su quella domanda. Il suo volto, abbronzato e forte e sincero, aveva un'espressione incerta. «Per quasi tutto il tempo che vi ho trascorso io ero soprattutto spaventato e confuso. La situazione era...» fece un gesto che indicava vagamente grandi problemi. «Io mi trovavo costantemente in pericolo, eppure credo, sì, credo proprio di essere stato felice». Questo è l'inizio del secondo romanzo di cui ti parlavo e che ribalta appunto la situazione del primo. Il nostro protagonista, John Gordon, ricorda quello che gli è successo nel primo romanzo.
Una sorta di flashback praticamente.
È una sorta di flashback perché il primo romanzo racconta di questo personaggio, John Gordon, che appunto si trova a svolgere un lavoro. Lui è stato, è reduce dalla Seconda Guerra Mondiale, dove, se non ricordo male, insomma, ha ricoperto un ruolo di significativo, ha vissuto delle avventure come pilota, insomma, ha vissuto una situazione appunto di combattimento, di rischio della vita, e si ritrova a fare un lavoro come tutti gli altri, un lavoro di quelli sì, che possono pure dare soddisfazione, che possono anche farti fare carriera e arricchirti, però che appunto, come lui racconta, poi alla fine non gli piace, lo annoia. E allora comincia a sognare e questo sogno si trasforma in un contatto, senza perdere tempo in particolari invenzioni mirabolanti di come possa accadere, in una maniera che ricorda molto il modo in cui inizia il ciclo di John Carter di Marte. Il protagonista di questo romanzo, John Gordon, si ritrova in contatto con un sovrano delle stelle, con Zart Arn, che è un principe della dinastia di imperatori scienziati che regnano in una federazione di pianeti della galassia in un remotissimo futuro.
Ma per cui Max, una sorta di link telepatico?
È un link telepatico a tutti gli effetti, che con una appunto invenzione che fa sorridere per la sua, se vuoi, ingenuità, ma che è vissuta con tanta passione nel racconto, nel romanzo stesso, che dopo un secondo, dopo un attimo, se ti lasci, no, trascinare all'interno di queste avventure, diventa assolutamente plausibile. Zart Arn, che è uno scienziato che si ritrova a ricoprire un ruolo in una dinastia, ma di fatto invece è interessato alla scienza, propone a Gordon una cosa audacissima: uno scambio mentale. Gli propone di telematicamente realizzare uno scambio mentale per cui il nostro protagonista si ritrova nel corpo di Zart Arn 200.000 anni nel futuro e si ritrova a ricoprire il ruolo di principe di questa dinastia di sovrani delle stelle. Mentre Zart Arn si ritrova nel corpo di John Gordon, curiosissimo di quella che era la storia dell'umanità di 200.000 anni prima.
Quasi preistorica per i suoi tempi.
A partire da questa invenzione assolutamente, no, se vuoi, quasi ingenua nella sua fantasiosità, poi comincia una mirabolante serie di avventure, perché naturalmente il nostro protagonista, che doveva recitare per un mese il ruolo del principe, insomma, ma tutto sommato in una situazione tranquilla, si ritrova invece coinvolto in una incredibile vicenda di guerra interstellare, attacco da parte della Lega dei Monti Oscuri, armi di distruzione di incredibile potenza e naturalmente tutta una trama di rapporti nella quale lui si ritrova a giocare questo ruolo di principe che naturalmente diventerà il protagonista di tutta la battaglia, di tutta la guerra di cui parlavamo, per una serie di circostanze: il padre viene rapito, il fratello viene ucciso, queste cose insomma classiche di questi colpi di scena, e lui si ritrova senza conoscere nulla, perché poi la plausibilità, diciamo, del romanzo sta nel fatto che sì, John Gordon si è scambiato telepaticamente il corpo con Zart Arn, ma non sa nulla del futuro, lo scopre di volta in volta, si ritrova in questa situazione e naturalmente incontra la donna dei suoi sogni, Lianna, principessa stellare, la quale peraltro era già promessa sposa di Zart Arn, ma per un matrimonio di quelli di convenienza, no? Di quelli, sì, che si fanno
combinati, praticamente
combinati, per cui di fatto la principessa è già ostile a Zart Arn, perché sa che si sposano solo per convenienza, mentre invece John Gordon si innamora follemente e naturalmente quindi durante tutta la storia del primo romanzo dovrà far innamorare di sé la principessa, che di volta in volta scopre quanto quest'uomo che lei conosceva è cambiato. Naturalmente c'è un cattivo formidabile, il prototipo di tutti i cattivi, Shor Khan, un tiranno della Lega dei Mondi Oscuri, che nel primo romanzo incarna il male puro, ma lo fa così bene da ricordare appunto molto da vicino Darth Vader piuttosto che l'imperatore dei cicli di guerre stellari. Io sono assolutamente certo, ma mi pare che ci siano anche poi proprio le prove di questa influenza, diciamo, di questi romanzi sull'ispirazione di Lucas. Il primo romanzo quindi poi si svolge attraverso questa fantastica epopea, che naturalmente è godibile soprattutto per il modo in cui viene raccontata. La storia è quasi un archetipo, insomma è una di quelle che poi appunto si è ritrovata in tantissimi altri romanzi, in tantissime altre opere, e quindi alla fine l'eroe riesce a, diciamo, dominare la situazione e a condurre la galassia alla vittoria, e il romanzo termina con questo lacerante ritorno di John Gordon nel suo corpo, che quindi vede il fatto che lui viene strappato via dal neonato amore con Lianna e si ritrova a precipitare in questa vita grigia e normale, diciamo, di cittadino del pianeta Terra di 200.000 anni prima. 20 anni dopo, questi sono romanzi scritti, il romanzo è stato scritto nel 47, mi pare, è stato completato insomma prima della fine degli anni 40, nel 49. 20 anni dopo, nel 1970, Hamilton riprende questa storia e la ribalta nel senso che innanzitutto trova il modo affinché John Gordon possa ritornare nell'impero galattico con il suo proprio corpo. Naturalmente è sempre Zart Arn, il principe scienziato, che si inventa questa ulteriore incredibile follia per cui riesce a trasportare questa volta non la mente ma tutto il corpo, tutta la persona di John Gordon nel futuro, ma la ribalta anche proprio in termini della storia stessa, perché si scopre che Shao Kahn proprio così cattivo non era, diventa una, quasi una sorta di alleato del nostro protagonista, e insieme si ritrovano di nuovo a dover salvare la galassia da nemici sempre più terribili.
Per cui Max, anche la trama del secondo libro, anche se vuoi, è anche più evoluta, mentre nel primo c'è una sorta di contrasto bene male per intenderci, nel secondo c'è più sfumature.
Nel secondo c'è quasi un ribaltamento antitetico, è quasi come a rimettere tutto in discussione, no? Appunto, i cattivi non sono poi così cattivi, i veri cattivi erano nascosti, insomma, diciamo, appunto, c'è tutta una serie di divertenti, dal mio punto di vista anche divertentissimo, proprio godibile, no? Tutto questo capovolgimento di scenario raccontato con un tono così, così appassionato, così aulico nella sua descrizione di questi incredibili imperi. No, io non a caso ho scelto quel pezzettino iniziale che a me veramente fa venire i brividi lungo la schiena, in cui si capisce l'essenza della, diciamo, della questione, no? Perché Gordon rappresenta questa, che secondo me è la caratteristica distintiva della fantascienza e degli appassionati di fantascienza, questa ansia di meraviglioso, questo senso della meraviglia di fronte alla vastità dell'universo, e anche questa speranza che l'umanità possa giocare un ruolo significativo, no? In uno scenario che, a guardarlo da lontano, nella sua immensità ti fa tremare, ti fa sentire piccolo. Eppure, nonostante questo, è come fosse proporzionato all'uomo, cioè l'uomo non può accettare, questa è la mia lettura, non può accettare la banalità della vita dell'assicuratore che comunque sì, sbarca il lunario, magari è anche diventato ricco, affermato, eccetera eccetera, ma comunque ha un orizzonte molto piccolo. L'uomo cerca qualcosa in più ed è felice solo quando questo qualcosa in più si realizza. Insomma, io sono innamorato di questo romanzo, se hai capito, di questo ciclo, e ho scelto, tra l'altro, tra le varie cose che avevo in mente per questa serata, questo romanzo, perché è stato recentemente edito di nuovo, quindi si trova, io ne ho una meravigliosa edizione Cosmo Oro.
Oh, mamma mia, magari ancora a copertina rigida, magari.
No, purtroppo era già passata sovra flessibile, ma è comunque bello. Credo che sia peraltro il numero 100 della collezione Cosmo Oro, che raccoglie ambedue i romanzi. Ma l'anno scorso, nel 2011, se ne ritrova notizia su fantascienza.com, quindi magari poi alleghiamo le note dell'episodio. L'anno scorso è stato rieditato, non ricordo da quale casa editrice italiana, comunque è stato rieditato almeno il primo romanzo, per cui i nostri ascoltatori possono più facilmente di altri romanzi che ho segnalato ritrovarlo anche nella magnifica traduzione italiana. Questa è una delle poche situazioni nella quale la traduzione italiana è assolutamente all'altezza. È stata compiuta una vera opera di traduzione con una passione pari a quella della scrittura originale, per cui realmente si tratta di un'opera godibilissima.
Max, che tu sappia, l'edizione del 2011 è una semplice proprio riedizione, o c'è stato anche una sorta di, chiamiamola, ritraduzione, riadattamento?
Che io sappia è una riedizione soltanto, diretta senza ulteriori modifiche. Però io non l'ho letta quella, chiaramente, avendo la versione, come ti dicevo, la versione della casa editrice Nord, quindi diciamo non sono sicurissimo di questo. Ah no, ma sto guardando adesso la scheda, il traduttore è Ugo Malaguti, quindi è la stessa traduzione.
Il mitico Ugo Malaguti.
Il mitico Ugo Malaguti, la cui introduzione al romanzo nella versione editrice Nord vale da sola la lettura poi del romanzo, perché appunto anche Malaguti dichiara questo spassionato amore per quest'opera.
Max, sperando che Paolo non ci picchi o ci, come dire, ci vaporizzi, però promettiamo ai nostri ascoltatori che dedicheremo una puntata a Ugo Malaguti, perché secondo me è uno dei capisaldi della fantascienza in Italia.
La cosa bella di fantascientificast è che, come dire, più ne fai e più voglia ti viene.
Esatto, ma Ma poi è una sorta di passami il termine, di non è neanche scatola cinese, apri una stanza e te ne trovi altre 20 da aprire, per intenderci, no?
È appunto l'infinità dell'universo che ci aspetta.
Una cosa, Max, suppongo, premesso che, come dicevamo nel fuori onda, non ho avuto il piacere di leggere le due opere di Hamilton, che nel primo, dato, diciamo, questo scambio di corpi, questa proiezione sia da una parte che dall'altra, prima in un lontanissimo futuro e dall'altra parte in un lontanissimo passato, dia anche atto a situazioni paradossali, comiche, suppongo. Esistono,
sì,
esistono
sì.
Delle situazioni del genere all'interno del primo volume soprattutto?
Sì, comiche. Allora, più in realtà, diciamo, come ti dicevo, il tono complessivo utilizzato da Hamilton è questo tono, no, solenne e appassionato, perché si tratta proprio della space opera nel senso più pieno del termine, con questa incredibile maestosità dell'impero galattico e di tutto ciò che ne consegue. Quindi le situazioni paradossali a cui fai riferimento, che sono evidentemente presenti, legate al fatto che appunto John Gordon si ritrova in un corpo, in una situazione che lui non conosce, e quindi lo portano alle classiche, no, baggianate che uno commette quando interpreta un ruolo di cui non ha veramente nessuna cognizione di causa. Però nel primo romanzo in particolare, diciamo, questo si viene presentato più come un paradosso, ma il tono rimane quello che ti ho detto. Viceversa, il secondo, che secondo me è stato scritto veramente con un intento particolarmente attento da Hamilton di rimessa in gioco, di rimessa in discussione, soprattutto nella relazione tra il protagonista e il super cattivo, che da solo, ecco, è un'altra classica situazione in cui il cattivo è quasi più interessante del principale protagonista, soprattutto la relazione tra il protagonista e il super cattivo, Shorkan, che è veramente un mito di per sé. In questa relazione invece viene fuori una sorta di ironia, in cui Shorkan spesso e volentieri prende un po' quasi in giro John Gordon, dicendogli: sì, ma dai, davvero pensavi che poi fossi il cattivo, visto che i cattivi sono gli altri, quindi in fondo molte delle cose che tu hai pensato di me non erano vere. Insomma, lì io nel secondo romanzo ritrovo di più una chiave un po' autoironica, un po' come un prendersi in giro, ma con quell'amore, con quella simpatia che si riserva comunque alle cose belle, insomma.
Ma detto così, sembra anche che Hamilton, magari anche in maniera del tutto inconsapevole, si rivolga al suo stesso pubblico, che però nel frattempo è cresciuto.
Certamente, ma infatti
Magari vedeva alcune sfumature che, ovviamente, avendo letto il primo romanzo del 47, giovani, per cui evidentemente cercava tipo fantascienza space opera avventurosa, molto...
Assolutamente, proprio perché lui ha vissuto questa trasformazione. Hamilton ha una carriera, una produzione vastissima nella prima parte della sua carriera, che è appunto una carriera nella quale c'è una sorta di ingenuità di fondo. Hamilton è stato soprannominato il distruttore di mondi, perché i suoi romanzi erano dei romanzi incentrati sulla grandiosità di queste idee, in cui, come se nulla fosse, no, un'astronave parte e distrugge un intero sistema solare, quindi, diciamo, c'era questa ingenuità di fondo, questa grandissima passione, però anche poi forse in termini anche dello stile di scrittura. È stato molto criticato per appunto quello che veniva ritenuto uno stile di scrittura un po' rozzo, un po' semplicistico, e quindi lui progressivamente poi è cresciuto invece intorno alla sua capacità di scrivere, anche grazie all'incontro, questo meriterebbe una puntata a sé, meriterebbe questo incontro con Leif Brackett, che è stata a sua volta una grandissima scrittrice di fantascienza e appunto una che sulla fantascienza ha avuto un grandissimo influsso. Ti ho nominato poco fa la scrittura della sceneggiatura dell'Impero colpisce ancora, e questa coppia ha funzionato benissimo, perché si sono equilibrati a vicenda e sono cresciuti stilisticamente e nella capacità di scrivere storie sempre più belle. Per cui è vero quello che dici, alla fine l'influsso in particolare della Brackett su Hamilton lo ha fatto crescere e ha fatto sì che lui ha potuto tornare su questa storia che evidentemente amava, ma rivisitarla alla luce di questa cresciuta consapevolezza.
Dunque, ovviamente ripetiamo che troveranno, i nostri ascoltatori troveranno tutte le note sulle opere, queste due opere di Hamilton e anche ovviamente sulle note biografiche di Hamilton nelle show notes dell'episodio. Max, che dirti? Grazie ancora di aprirci ogni volta dei piccoli universi a questo punto.
Grazie a te come sempre, a te, a Paolo e a tutto l'equipaggio di Fantascientificast. Io devo dire che sono nella fortunata situazione in cui ogni puntata di Fantascientificast è una puntata che io aspetto con estrema ansia da fruitore, no? Sono ho il piacere e l'onore, grazie al vostro invito, di partecipare, ma sono soprattutto uno di quelli che poi aspetta, perché mi fa veramente passare un bel momento l'ascolto della puntata che esce.
Beh, ma qui confessione per confessione, il bello del nostro podcast è soprattutto che ci divertiamo un mondo a farlo, vero Max?
Verissimo, verissimo, verissimo. E vabbè, ok, i nostri ascoltatori ci perdoneranno, questa è stata la serata delle confessioni.
Esatto.
Promettiamo d'ora in poi di essere più professionali.
Ok, va bene. Ciao Max, alla prossima.
Alla prossima, alla prossima, ciao.
E come promesso in Fantascientificas 9, un quadrante oggi un pochino speciale.
Recentemente concluso un evento estremamente importante per la fantascienza in Italia, che è stata la 26esima Stikon, e ovviamente Fantascientificast poteva contare su un inviato estremamente speciale. Dunque, inviato speciale, quadrante speciale, abbiamo qui con noi questa sera Gabriele Giorgi. Ciao Gabriele.
Ciao Omar, ciao a tutti. Allora, sono Gabriele Giorgi, forse qualcuno di voi mi conoscerà tramite Mondo Nerd, oppure come traduttore di libri, però in questo caso sono in veste qui completamente diversa, cioè quella di fan di Star Trek, pure semplice, perché sono stato appunto alla 26esima Stikon, che quest'anno non era solo la 26esima Stikon, ma raccoglieva anche altre due convention piuttosto importanti al panorama della fantascienza italiana. Infatti è stato una sorta di esperimento, ma oltre alla Stikon c'erano anche la Yavincon 9 e la Italcon 38. Per chi non lo sapesse, la Yavincon è l'associazione, è la convention della Yavin 4, che raccoglie i fan essenzialmente di Stellari, ma che poi sono allargati a comprendere fantascienza e fantasy in generale. E poi l'Italcon è molto importante invece più dal punto di vista letterario, perché è quella che si occupa appunto della fantascienza in quanto libri, quindi Urania o Elara, o anche tutta la realtà che ruota attorno al panorama letterario. Quindi è stato fatto questa sorta di esperimento quest'anno di unire alla Stikon, che ormai è una realtà consolidata da, appunto essendo arrivata la 26esima edizione, con queste altre convention. E l'esperimento ha funzionato, perché, come si suol dire, l'unione fa la forza, ma soprattutto c'era tantissimo da fare. Cioè, tutti quanti i partecipanti sono stati veramente sorpresi favorevolmente dalla quantità di eventi, tutti interessanti, che in qualche modo si sovrapponevano. Veramente bisognava farsi in due, in tre o in quattro per poter partecipare a tutto. No, ovviamente è meglio abbondare che avere pochi eventi.
Ma,
assolutamente.
Scusami Gabriele, ma normalmente le altre, diciamo, a parte la Stikon, ma le altre due convention normalmente avvenivano in tempi diversi durante l'anno?
Sì, sì, tempi e luoghi diversi, non molto magari. Io non ho mai partecipato alle altre due, però so che si svolgevano comunque una durata di qualche giorno in tempi diversi, leggermente sfalsati rispetto alla Stikon. Naturalmente ho ritenuto opportuno in questo caso unire e appunto si sono visti i risultati. E quindi abbiamo avuto proprio una sinergia che ha portato a tantissimi tipi di incontri, perché avevamo non solo poi gli incontri, ma anche tantissimi ospiti. Quelli che la facevano da padrone, che se vogliamo lo stick era il padrone di casa, erano gli ospiti di Star Trek. Però non solo, perché abbiamo avuto anche personalità importanti della cultura, della scienza, del fumetto, non so, qualche nome, così a caso, Roberto sì. Vacca, Alfredo Castelli, oppure abbiamo Massimo Foschi, che magari qualcuno conosce come il doppiatore di Darth Vader, per dire. E quindi c'era tantissimo da vedere, da fare, e proprio in ambiti diversificati.
Tra l'altro c'era anche,
poi non so,
c'era anche il mitico Luigi Cozzi, dimmi. Anche
c'era anche il mitico Luigi Cozzi, che assieme a Alfredo Castelli ha presentato il primo film da lui realizzato, lui regista, nonché attore in una particina.
Che cos'è? Il tunnel
sotto il mondo. Devo dire che la presentazione è stata abbastanza, come dire, particolare, perché c'erano lui e Castelli nella sala proiezioni e ci hanno praticamente avvisato che quello che avremmo visto era qualcosa di sconcertante, folle, assurdo, chi era più a livello di aggettivi, e si sono quasi, come dire, voluti scusare di quest'opera stramba che aveva partorito in quei momenti a due giovanili, perché il tunnel sotto il mondo risale tipo, mi pare, al 69 o cose sì, del genere, insomma.
Sì, direi di sì, sì. Diciamo seconda metà degli anni 60. Tra l'altro poi
sì, esatto.
Era molto, senza cadere tanto nei dettagli, se no altrimenti togliamo via troppo tempo al tuo intervento, era un film molto particolare perché aveva un taglio, passami il termine, non so se sbaglio, Gabriele, ghezziano, perché era tutto come in asincrono praticamente, una cosa veramente...
Esattamente sì.
Visionario.
Infatti, tra l'altro, assolutamente, infatti Cozzi ci ha detto che era stato contattato dallo stesso Ghezzi perché voleva avere la copia del film da poter mandare in onda, e sì, quello che dici sulla sincrono del parlato con il visuale, cioè come c'è una storia che in effetti è molto, diciamo, immaginifica, poi lasciamo agli spettatori quelli che hanno il giudizio definitivo, era molto strano. Siamo stati a vederlo con interesse, anche con il concerto, per essere sincero, però vabbè, è stata una cosa che non si vede ogni giorno, diciamo. Poi diciamo, non so, vuoi che ti parli degli ospiti,
ecco,
della convention?
Sì, diciamo che praticamente era poi il piatto forte, perché quest'anno avevamo due o forse anche più signori ospiti, diciamo, vero?
Sì, esattamente. Una era Gates McFadden, ossia l'autoressa Beverly Crusher di The Next Generation. In realtà Gates McFadden non era la prima volta che veniva a una convention, era già venuta a Roma nel 1996, se non ero errato. Io all'epoca c'ero già andato ad assistere, la prima convention con ospite. E poi, dopo che avevamo Gareth Wang, Ricky di Voyager, e poi anche una terza ospite che ormai è italiana d'adozione, possiamo dire, perché era Barbara Boucher.
Oh,
forse non tutti sanno, sì. Forse non tutti sanno che anche lei ha recitato un episodio di Star Trek.
Esatto.
E quindi era lì assolutamente a pieno titolo. Poi di Star Trek magari non ha parlato molto, perché comunque soltanto un episodio ha fatto, e quindi ha voluto parlare di altre cose della sua carriera, persone che ha incontrato, eccetera, eccetera. Però comunque è stato un intervento interessante anche il suo.
Tra l'altro, nota nerdosa, in quell'episodio lì era strepitosa, sotto tutti i punti di vista.
Decisamente, una bellissima donna, e devo dire che lo è ancora, insomma, nonostante l'età, si vede che è una donna che si mantiene molto bene.
Ma per cui non è venuta Alice Cringe, mi pare che si chiama, che aveva fatto la regia da Borg,
ha dato buca, per la seconda volta, quindi non so mai, forse altri impegni, però effettivamente è il secondo anno di fila che diceva che sarebbe venuta, invece poi non si è presentata. Vabbè, abbiamo avuto la Boucher, dai, sei contento.
Dai, d'altronde, scusa, i problemi ai nodi di transcovertura sono notori, no? Per cui...
Sì, lo sai che la stessa Gates McFadden a Roma venne per un problema di nodo di transcovertura di Brent Spiner.
Ah.
Perché all'epoca doveva venire Brent Spiner, poi non venne perché aveva dei impegni di lavoro, e venne Gates McFadden. Quest'anno invece no, Gates McFadden è venuta perché doveva venire, quindi insomma è andato tutto come da copione.
Ascoltami, Gabriele, te che poi hai avuto il soprattutto i due ospiti, diciamo, più diciamo radicati nell'universo Trek, te che hai avuto l'occasione di vederli, come sono? Cioè,
poi... Allora, sì, Gates McFadden, devo dire, è una signora molto distinta, simpatica, molto socievole, ha risposto a tutte le domande in maniera anche divertente, sempre comunque disponibile a tutti, soprattutto quando poi c'era il momento degli autografi, chiedeva a tutti come si chiamavano, cosa facevano, insomma proprio una persona alla mano. Devo dire è stata molto disponibile da questo punto di vista, però devo dire la mia rivelazione è stata Garrett Wang, perché magari uno lo vede come un personaggio un po' secondario, ma sì, l'attore è stato strepitoso, ha veramente, come si può dire, tirato giù il palco.
Ma poi tra l'altro lui ha questo, forse paga un po' il personaggio che di Harry Kim, che secondo me fa parte del classico secchione saputello perfettino, un po', per cui magari paga questo, ma in effetti mi confermi quello che nel fandom americano avevo già sentito parlare, il fatto che deve essere strepitoso come personaggio, come attore, diciamo.
È veramente una persona che sa tenere l'attenzione, sa divertire anche in modi diversi, perché naturalmente una grossa parte del suo intervento sono stati gli aneddoti e qui ci ha deliziato con delle perle che non vi so dire, però erano veramente simpatiche, anche divertenti e anche un po' spinte, se vogliamo, come il Bonfar di Turok oppure il gomito di 7 di 9, però è bello sentirle dalla sua storia. E poi non solo, perché ha fatto anche della sorta di intrattenimento, se vogliamo, ad esempio ha fatto ha organizzato il pubblico a settori in modo che ognuno dicesse qualcosa a comando, facendo una sorta di direttore d'orchestra tra i Trek. Oppure, e poi alla fine della domenica ha ballato con dei glow sticks, che sarebbero quegli bastoncini che si illuminano, che hanno dentro una sostanza chimica che si illumina,
sì, sì.
E quindi al buio si vedono quelli, e devo dire che è stato suggestivo, perché appunto lui aveva delle momenti con cui sembrava che questi bastoncini luminosi formassero proprio delle figure geometriche, veramente, veramente no, cioè un artista a tutto tondo.
Ascoltami, Gabriele, prima ti accennavi il fatto che quest'anno col discorso di tre convention in una, passami il termine praticamente,
sì,
ci sono stati però, diciamo, delle sovrapposizioni. Sono state, come dire, inficianti queste sovrapposizioni oppure erano abbastanza gestibili?
Guarda, il problema è che nessuno poteva vedere tutto, a meno di avere il GP di Hermione Granger, però non era a nostra disposizione. Quindi comunque per vedere le cose possibili bisogna saltare da una stanza all'altra, magari vedersi mezzo intervento piuttosto che uno intero. Io qualche cosa ho provato a fare, però effettivamente non è che fosse facile. Comunque costringeva delle scelte. Però come ti ho detto, alla fin fine tutte le persone sono state contente, perché a ogni incontro c'erano delle persone, quindi non solo i partecipanti sono stati contenti di questo, ma anche gli organizzatori le singole persone che promuovevano l'evento, perché comunque vedevano che c'era un pubblico più o meno numeroso a partecipare e anche a partecipare attivamente, a fare domande, a interessarsi. Quindi secondo me sì, ci può essere un problema nel senso di far incastrare magari certi eventi che possono essere più importanti con altri. Però è la strada che è stata imboccata è una buona strada, perché vuol dire che si viene incontro agli interessi di tutti quanti, e quindi ognuno può trovare quello che più gli piace.
Te da veterano, diciamo, come veterano delle convention, hai visto, c'è stato tanto incremento rispetto alla 25esima come...
Sì, anche dal punto di vista delle persone c'è stato un incremento, perché ti dirò, Di solito il giovedì e il venerdì sono naturalmente i giorni con meno affluenza di pubblico. Invece già si notava che il giovedì e il venerdì, quando era il momento del pranzo e della cena, la sala sopra del centro congressi era, non dico piena, ma quasi, mentre gli anni scorsi era piena solo per metà. Quindi già da questo si può vedere che comunque c'è stato un maggior numero di persone a partecipare, e questo ovviamente è dovuto anche al fatto che non veniva da un solo fan club, ma tre. Quindi questo ha aiutato anche in questo senso.
Dunque, diciamo, hanno dato qualche anticipazione per l'anno prossimo?
Allora, come purtroppo è abitudine da qualche tempo, no. Però una sì, cioè non ci sono nomi. Però Massimo Romani, che è l'organizzatore, che non sapesse, delle Stickon, nonché il proprietario dell'Ultimo Avamposto, che è un famoso negozio di Bologna.
Sì, diciamo, il mitico Ultimo Avamposto.
Sì, esatto, esattamente. Ha dato questa anticipazione, dal momento che ormai questo gemellaggio pare ufficiale, sicuro già per l'anno prossimo quello con l'Italcon, è molto probabile quello con la Javincon. Insomma, la sua anticipazione è stata questa: alla prossima convention ci sarà un ospite di Guerre Stellari. Quindi non solo Trek, anche negli ospiti.
Oh, questa è una grande notizia.
Dio, sì, lui è dato per certo.
Certo che penso che non arriveremo mai come la... Che tanto, se non sbaglio, è in programma in questi giorni arrivare alla convention quella americana, dove ci sono praticamente i quattro capitani, per intendersi.
Cinque capitani, non è che contare. Sì. Quello purtroppo non lo so. Veramente Gates McFadden ha detto che loro, tutto l'equipaggio della TNG, si è trovato poco tempo fa, mi pare a Calgary, e quindi comunque le loro riunioni esistono. E non solo, durante il suo intervento c'è stata una, ma quando vedrà Patrick Stewart gli dirà che aspettiamo, quindi alla fine la voglia di vedere Patrick Stewart, così come tutti i capitani riuniti, è un po' difficile, però la voglia c'è. E poi un'altra cosa che ti posso dire sempre riguardo la prossima convention è che probabilmente dovrebbe essere fatta nella settimana successiva rispetto a FedCon, che sarebbe la convention, quella tedesca, che di solito raccoglie moltissimi attori di varie serie, non solo Star Trek, ma anche Star Wars.
È più allargata, diciamo.
Più generalista, sì. Quindi è probabile che anche per cercare di accapararsi qualche attore che già salì alla FedCon venga fatta la settimana direttamente successiva.
Bene, direi che per questo resoconto è tutto. Gabriele, per intanto, benvenuto a bordo, scusa se non ti ho fatto prima
il
coso.
Questo e poi, problema.
Soprattutto sperando di averti magari in un prossimo episodio.
Magari anche in altra veste, tanto ce ne sono tante.
Esatto, cioè, caspita, voi di Mondo Nerd, diciamo, dell'unimatrice Mondo Nerd avete praticamente questa...
Vi stiamo assimilando, sì.
Sì, ma infatti io lo dico sempre, con Paolo ogni tanto ci spaventiamo perché praticamente non riusciamo a gestire la vostra assimilazione, però, caspita, apportate veramente il valore aggiunto alla nostra trasmissione. Gabriele, grazie
bene,
ancora.
È un piacere.
Grazie ancora.
Grazie a te.
E alla prossima.
Complimenti per la trasmissione e a presto. Ciao.
Grazie, ciao.
In conclusione di questa puntata di Fantascientificast parliamo un po' di fanta attualità, sia cinematografica che letteraria. Abbiamo raccolto un po' di notizie interessanti, Omar.
Sì.
E direi di partire dal grande schermo. Allora, anzitutto è uscito nelle sale Men in Black 3 di Barry Sonfield, ovviamente sempre con Will Smith e Tommy Lee Jones. Interessante, in questo caso si tratta di un ritorno al passato, diciamo, per l'agente J, che si troverà catapultato negli anni 60. Questo nella mia personalissima lista di film da vedere c'è, quindi magari vi...
Ed è in 3D,
un po' in seguito.
Ed è in 3D, tra l'altro.
Ed è in 3D? Ma non lo sapevo. Sarà interessante. Speriamo che, diciamo, non dimostri i primi segni di stanchezza anche questa bella serie. Che comunque...
No, perché, esatto, i primi due, diciamo, sia il primo che il secondo, secondo me sono stati tutti e due ad alto livello.
Sì, alto livello. Mi è piaciuto di più il primo, già il secondo secondo me mostrava qualche crepa. Però vedremo un attimo il 3. Tu?
Invece io praticamente volevo parlare di, chiamiamolo, quello che anche nella nostra fanta community di fantascientifica ha alzato un po' di polverone, cioè praticamente l'ennesimo, ma neanche ennesimo, il procrastinarsi dell'uscita del debutto italiano di Prometheus.
Ah, sì.
In effetti, bene, non voglio giustificare, però bisogna anche tener conto di una cosa, che purtroppo qui in Italia ci stiamo avvicinando al periodo estivo. Sappiamo benissimo che l'Italia è un mercato cinematografico un po' particolare, per cui a differenza magari di quelli anglosassoni, soprattutto di quello statunitense, dove il periodo estivo coincide con il debutto delle maggiori produzioni.
Esatto, è un periodo di uscita, diciamo.
Secondo me la produzione, anche se parlavamo di un qualche cosa di estremamente atteso dal fandom fantascientifico italiano, ha preferito magari evitare di, fra virgolette, bruciare la pellicola e magari, attirandosi un po' le ire degli appassionati, però posticiparla a quest'autunno.
Diciamo che è una scelta condivisibile da un punto di vista di incassi, sì, perché il mercato italiano purtroppo ragiona così. Certo che è che il ritorno di Ridley Scott alla saga di Alien è molto attesa. Diciamo, sì, che dopo Alien 4, Alien Resurrection, forse c'era un po' di stanca e di disillusione, perché tra tutti i film forse in effetti era quello,
esatto,
poi un pochino più scarso.
Sì, poi l'abiezione dello spin-off della Alien Predator, eccetera.
Ah, ma sì, ha proprio demolito completamente la serie, quindi il ritorno di Ridley Scott sicuramente per gli appassionati è molto atteso.
Ma poi soprattutto anche Paolo, secondo me, ha la fantascienza di un certo livello, perché fermo restando i blockbusters stile The Avengers, se vogliamo anche Battleship, perché secondo me Battleship ha fatto un buon incasso in Italia, nonostante le premesse potevano essere, io te avevo detto, l'ho visto e devo dire la verità, mi è piaciuto moltissimo Battleship.
Per dovere di cronaca, diciamo che non è una trama.
Sì, la trama è quella che è. Però il film si difende, ecco, diciamo. E ovviamente quello che però manca obiettivamente è la fantascienza d'autore, cioè un determinato tipo di fantascienza, chiamiamola seria, fra virgolette, profonda, e non che bada al mero effetto speciale roboante piuttosto che a un pubblico con un determinato target. Per cui, vediamo da questo punto di vista, giustificata dal punto di vista incassi, io come appassionato però mi comincio a incavolare, anche perché cos'era, settimana scorsa Paolo ero in Inghilterra e là stanno
era già
cominciando,
tutto fuori,
esatto, stavano già cominciando a martellare con i trailer in televisione praticamente.
Quindi ancora un attimino di pazienza per Prometheus. Intanto ho ritrovato anche un altro film, diciamo non voglio chiamarlo B-movie, film secondario, che però ha, sì, avuto abbastanza successo.
Sì, che è questo Attack of the Block. la trama, diciamo, se è abbastanza, scusate se rido, ma però la trama è veramente un po' al limite dell'assurdo, però sta avendo un grande successo, vero Paolo? Almeno, perché è successo grandi riscontri.
Sì,
ecco,
diciamo che
questo
è stato presentato alla 29esima edizione del Torino Film Festival, sarà distribuito in Italia in questo mese dalla Filmauro, ha avuto diversi premi, tra i quali la vincita del Midnight Feature Awards e il premio del pubblico al Los Angeles Film Festival. Diciamo che venendo il trailer non è che mi appassiona più di tanto, quindi non penso che spenderò i soldi del biglietto, perché non so, dal trailer la trama può essere un gruppo di sbandati che ferma un'invasione aliena, la cosa può sembrare un attimino così un po' tirata per i capelli, però insomma, guardate il trailer e fatevi un'idea.
Beh, a questo punto poi non dico che lanciamo una adunanza ai nostri fantascoltatori, sì, che se qualcuno, diciamo, possiamo dirlo, si prende la briga di andarlo a vedere, cosa che magari io e Paolo vedremo su canali non ufficiali, diciamo così.
No, ecco. Diciamo che non spenderemo almeno attualmente i soldi del biglietto per andare a vedere Attack of the Block.
Se c'è qualcuno dei nostri fantascoltatori che magari pensi che valga la pena vada a vederlo, ce lo faccia sapere magari postando sui nostri canali ufficiali una micro trama, una micro recensione.
Esatto. e noi saremo ben lieti di parlarne. Invece, da un punto di vista letterario, segnalo che è uscito il primo romanzo tratto da Star Wars The Old Republic, che è questo massive multiplayer online RPG, ovvero gioco di ruolo online multiplayer. Interessante perché ormai è una prassi consolidata che a videogioco uscito, soprattutto videogiochi di fantascienza con una certa trama, corrisponda poi a un'uscita letteraria. Vedremo un attimino che successo avrà questa serie. Intanto l'autore è Paul Kemp, che ha firmato diversi titoli, tra i quali 9 romanzi della serie Forgotten Realms, che per gli appassionati di fantasy, soprattutto di Dungeons & Dragons, non è una cosa così sconosciuta. Forgotten Realms forse è una delle ambientazioni di D&D molto più famose, diciamo, quindi non è uno scrittore di primo pelo. Vedremo un attimino.
Paolo, scusa, data la mia conclamata ignoranza nel mondo dei videogiochi, The Old Republic era stile a Star Trek Online, per intenderci, come concetto, diciamo.
Sì, come concetto sì, è sempre un MMORPG, quindi il concetto è quello. Diciamo che riprende la trama successivamente al grande successo di altri due videogiochi della BioWare, dei quali probabilmente parleremo presto, ovvero Knight of the Old Republic, che ha avuto deciso grande successo di pubblico, quindi hanno fatto questa versione online che a quanto pare però comincia a scricchiolare, nel senso che non ha avuto il ritorno sperato. Ne parlavano forse i ragazzi di Digitalia qualche settimana fa. Quindi devono trovare il modo di tenerlo in vita, di rimpolpare un attimino tutto il discorso. Sì. Bene, direi che siamo in conclusione per questa puntata di Fantascientificast. Ricordiamo i contatti?
Sì, direi praticamente allora i nostri, come dire, fantacontatti, che sono, per intenderci, il nostro sito internet, che è www.fantascientificast.it, dove potete anche trovare un comodo form per contattarci via posta elettronica, che è info@fantascientificast.it. I nostri due canali social, che sono la pagina Facebook, che
e
è
Fantascientificast,
e diciamo è la... diciamo pagina Twitter, che mi raccomando è FantasciCast. Ovviamente, come al solito, i sempre dovuti, mai troppi ringraziamenti per i vostri download. Vi ricordiamo anche che se volete lasciarci una micro recensione su iTunes è ben voluta, e soprattutto, ragazzi, diffondete il verbo di Fantascientificast, vero Paolo?
Sì, quello è un must. Diciamo che il modo migliore per sostenerci è questo, e lasciare anche magari un commento su iTunes, che è sempre molto molto gradito e aumenta il rating su questo canale, che è molto importante per noi. E grazie ancora anche per i commenti, sempre un sacco di complimenti, ma anche di spunti interessanti da approfondire poi in futuro. Grazie mille, siete sempre benvenuti sulle nostre pagine.
Esatto, siamo molto orgogliosi della nostra collettività, vero?
Sì. Ok, siamo ai saluti. Omar, se vuoi salutare.
Sì, ciao ragazzi, alla prossima.
E a risentirci tra 2 settimane con Fantascientificast. Ciao!
Transform your home in one weekend with paint from Menards. Get a paint that combines durability and gorgeous color. Dutch Boy's DuraClean Interior Paint and Primer in 1 offers Stay Clean technology, making your home stay beautiful and clean longer. And with Dutch Boy's easy opening, smooth pouring container, transforming your home has never been easier. Save big money on Dutch Boy paints and head into Menards to get your paint project started today.
Save big money at Menards. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.